Dando ormai per assodato che il videogioco come forma di intrattenimento, nelle sue evoluzioni più complesse, si affianca oggi con pari dignità ad altre arti come il cinema o la letteratura, è con una certa sorpresa che scopriamo che la sua giovane età non lo mette al riparo da pregiudizi e da limiti che di moderno hanno ben poco. All'interno dell'ecosistema videoludico prospera un sottobosco di convinzioni ancora ben radicate e molto difficili da estirpare. Alcune sono state superate dalla storia. Un tempo si diceva i videogiochi sono da sfigati, ma visto che nel frattempo quegli sfigati che da ragazzini passavano ore davanti allo schermo di un Commodore 64 o di un 286 sono diventati milioni di padri di famiglia, gente di successo, spesso padroni di impensabili imperi informatici, oggi questo cliché semplicemente non ha più senso. Alcuni pregiudizi che invece resistono alla prova degli anni sono quelli legati al genere. Le donne non giocano ai videogames. Le donne guardano con compassione e una punta di disprezzo i maschietti che perdono tempo in questo modo. Quando giocano, le donne non sono capaci. Le donne giocano solo ai puzzle games o a giochini semplici con arcobaleni e unicorni. All'interno dei videogiochi, poi, le donne sono rappresentate come soggetti passivi o come oggetti di erotismo per un pubblico maschile, principesse da salvare o eroine sexy mezze nude dalle forme a dir poco voluminose. E ancora, quando una normale ragazza prova a entrare nel mondo dei giochi online, si trova nel migliore dei casi seppellita da proposte più o meno civili, regali, messaggi di stalking, perfino da insulti. Tanto che molte videogiocatrici preferiscono semplicemente usare un nickname maschile. A complicare ulteriormente questo mosaico intervengono le differenze culturali dovute alla provenienza dei giochi stessi. Un caso? Il Giappone, sede di alcuni colossi tra i più importanti nel mondo dell'intrattenimento videoludico, ma anche società che nel profondo rimane ancora oggi pesantemente maschilista. È una frontiera, quella dei videogames, lungo la quale la parità sociale e culturale dei generi, che altrove almeno sulla carta diamo ormai per raggiunta, è oggetto tuttora di conflitti e incomprensioni. Francesca Sirtori, videogiocatrice, appassionata di tecnologia e blogger, è andata più in profondità in questo argomento. Ne è scaturito un saggio complesso, ben documentato, che fa il punto sulla situazione attuale. Iniziamo dunque questo viaggio nel sessismo videoludico da una prospettiva evolutiva. I videogiochi rispetto ad altri linguaggi hanno una storia molto breve, una cinquantina d'anni o giù di lì, e la differenziazione nei personaggi arriva tardi, ovvero nel momento in cui la tecnologia consente di rappresentare qualcosa sullo schermo che vada oltre due linee bianche che giocano a tennis.
All'inizio un ruolo femminile vero e proprio non c'era, o meglio, era uno scopo, un obiettivo per il personaggio maschile, Super Mario piuttosto che la saga di Zelda, dove in realtà è insomma, il cavaliere Link che deve salvare la principessa Zelda, piuttosto che abbiamo la principessa Peach che deve essere salvata da Super Mario. Inizialmente la figura femminile è soltanto uno scopo, un obiettivo da raggiungere per dimostrare ancora una volta la forza dell'eroe, quindi diciamo che non ha un ruolo effettivamente attivo. Diciamo che è diventata un po' più presente e di spicco sicuramente all'inizio degli anni 90, quindi con la nascita di alcuni franchise molto importanti come ovviamente Tomb Raider. In ogni caso di sicuro la donna ha avuto un ruolo sempre più principale e attivo, però anche lì sembrava quasi comunque che venisse fatto a scopo commerciale, a scopo di attirare un pubblico, si pensava, prevalentemente maschile, perché il problema qual è anche qua? Non soltanto le donne hanno un ruolo secondario nei videogames, soprattutto all'inizio, ma si ritiene anche che abbiano una presenza molto scarsa a livello di audience, quindi di pubblico che si avvicina al videogames. Quindi qua si cade proprio poi in una convinzione sempre più radicata che va a considerare il pubblico dei videogiochi come ragazzi o ragazzini, ormai anche un po' più grandi dei ragazzini, però fondamentalmente uomini.
Due sono quindi le ramificazioni che prende questa indagine. Una è quella del personaggio protagonista del videogioco e della questione di genere al suo interno. L'altra è quella del mercato, che sembra almeno ai primordi quasi esclusivamente maschile. Facile capire quanto questi due elementi siano collegati. Se il pubblico è di soli uomini, il mercato proporrà loro dei modelli femminili che vendano. e che quindi non saranno necessariamente fedeli a una rappresentazione reale della donna, ma cercheranno di costruire un'immagine femminile che piaccia al videogiocatore di sesso maschile. In che modo si evolve allora il racconto del genere femminile nel videogioco e oggi a che punto siamo?
Sia per quanto riguarda la presenza nei videogiochi che nell'industria, ovviamente c'è un continuo e costante crescendo di presenza femminile, c'è un interesse anche da parte del pubblico, sia per veramente giocatrici, ma anche per donne che diventano poi professioniste e lavorano in questo campo. È un ambito che ha bisogno di essere esplorato da entrambi i generi, se restiamo su uomo e donna, ma soprattutto c'è stato poi uno sviluppo sia per una questione di sopravvivenza, quindi una questione commerciale, attirare anche le ragazze, perché poi si è resi conto molto lentamente, devo dire, che anche le ragazze si avvicinano, e poi crescendo anche donne, madri, insomma tutto un universo di persone di sesso femminile che si avvicinano al videogioco. E quindi come proporre la donna, come proporre la figura femminile? C'è stata sicuramente un'evoluzione che è passata inizialmente da quelli che sono anche qua i cliché, quindi tutti i giochi banalmente anche di prendersi cura, non so, dell'animale domestico, il cavallo, quindi tutte quelle attività che si ritiene siano un po' più femminili per attirare l'attenzione delle ragazze e delle bambine. Però sicuramente oggi c'è una costruzione molto più attenta e complessa della figura femminile, come abbiamo visto anche in alcuni giochi come The Walking Dead, ma anche Life is Strange, che sono due franchise molto importanti a livello videoludico, che hanno riscosso notevole successo, e da notare non soltanto ovviamente la parte del pubblico femminile, ma anche maschile. Il fatto che si mostri una donna non più però nelle vesti di eroina per forza, che deve avere un aspetto fisico determinato per attirare l'attenzione maschile. Allora, la figura femminile funziona a prescindere ormai da come viene posta nei confronti degli uomini, molto probabilmente perché è evidente che se la storia è ben costruita non è più solo una questione di personaggio ma anche di narrazione, si sta molto a guardare quello. E poi soprattutto attira l'attenzione femminile perché ormai la donna dice: ma io non sono necessariamente Lara Croft, io non sono necessariamente un'eroina che ha la quinta di seno e che deve andare in giro a sparare dalla mattina alla sera, anche se ormai Lara Croft viene presentata un po' più giovane rispetto ai primi capitoli. Quindi non sono necessariamente l'eroina, sono anche una persona normale con delle problematiche che spessano le persone, con delle fragilità, con la necessità di dovermi confrontare con gli altri, con la vita quotidiana. È così che nascono dei franchise che appunto propongono diversi aspetti e aspettative nei confronti della donna.
Mayday, mayday! Parla Lara Croft dell'Endurance. Siamo naufragati su un'isola nel Triangolo del Drago. Chiediamo aiuto e assistenza medica. Passo!
Lara Croft, protagonista della pluriennale saga di Tomb Raider, con 11 capitoli in 22 anni e oltre 30 milioni di copie vendute, è in questo senso un esempio interessante che ci permette di tracciare l'evoluzione di un personaggio femminile in un arco temporale di due decenni.
L'evoluzione del personaggio si è avuta in un momento in cui quest'ondata di cambiamento era già in atto, quindi non è l'unica. Però è molto importante da analizzare perché inizialmente viene mostrata come la donna sicura di sé, che riesce anche a essere molto autonoma, che riesce a sconfiggere anche i personaggi maschili presenti nei vari videogiochi, dove lei ha un'età comunque vicina ai 30 anni circa. Nel tempo c'è stata questa evoluzione, quindi inizialmente per 6-7 capitoli tutti, anche 8, abbiamo visto Lara Croft come donna, che era sempre più radicata sulla sua età e che sembrava non invecchiare mai, banalmente. Infatti, una piccola curiosità è che inizialmente si era stabilita l'età di Lara Croft intorno ai 27-28 anni, se non mi sbaglio, comunque abbastanza giovane. Quando poi da questo personaggio è stato tolto l'anno di nascita, perché di fatto veniva presentata sempre come la solita figura di donna bene o male giovane, ma il tempo avanzava e però la vediamo sempre senza rughe, senza capelli bianchi, quindi per far sopravvivere il mito dell'eroina donna matura ma non troppo è stato tolto l'anno di nascita. Poi c'è stato questo cambiamento, un po' ovviamente per mandare avanti il franchise, quindi per non farlo morire così, ma anche per mostrare probabilmente come nasce effettivamente il personaggio di Lara Croft. Quindi anch'essa è una ragazza più giovane di quella che abbiamo visto, e quindi di conseguenza una donna non ancora matura, che appunto deve cambiare, deve fare esperienze, deve mettersi a confronto con se stessa e con il mondo e con tutte le difficoltà in cui si è trovata. Quindi una persona più umana, più incerta, e quindi anche un po' più vicina a quella che può essere la narrazione, la ricerca proprio dello storytelling che è attuale e che è ancora presente e radicato nei videogames oggi più che mai.
La situazione attuale, al di là dell'evoluzione nel tempo, ci mostra un panorama sul quale, dal punto di vista della rappresentazione femminile, c'è ancora molto da fare. I cliché ancora oggi più battuti riguardano in particolare...
purtroppo, per fortuna, l'apparenza fisica. Quindi il fatto che siano delle donne formose, 9 su 10, deve avere un'apparenza fisica comunque che attiri pubblico e che sia interessante agli occhi fondamentalmente maschili. Quindi con una certa, non dico avvenenza necessariamente, però sicuramente questo rimane moltissimo ancora nei picchiaduro, dove le donne ancora oggi sono svestite o comunque hanno degli abiti molto succinti, hanno spesso una vocina stridula, una vocina quasi stupida, come se dovessero per forza fare la parte dell'occhetta piuttosto che proprio della persona stupida, e invece l'uomo ha una voce normale, non dico per forza la voce grossa da macho, ma una voce molto più normale e umana, ecco. Invece spesso le ragazze hanno ancora una vocina, ancora proprio anche dei comportamenti, il linguaggio del corpo è ancora legato alla convinzione per cui la donna deve atteggiarsi, deve assumere una posa per cui attiri il pubblico maschile, che poi, ripeto, non è sempre vero, però è un cliché che di solito viene utilizzato. La donna normale probabilmente viene vista quasi come troppo banale per un videogioco. Una donna che, ripeto, si veste in maniera normale, è un po' più magra, è un po' più grassa, non esiste nel videogioco, cioè ha sempre quello standard fisico soprattutto.
Do? Tada no onnanoko janai te wakatta? Raki! Kurai da yo!
Dicevamo che inizialmente il mercato sembra orientarsi esclusivamente verso un pubblico maschile. Questo in che modo ha influito sulla concreta possibilità per le donne di accedere a questa forma di intrattenimento?
Donne, ragazze che giocano in videogiochi non lo sbandieravano a destra e a manca, proprio perché all'epoca c'era lo stereotipo: se il ragazzo che gioca ai videogiochi è uno sfigato, la ragazza che gioca ai videogiochi non esiste. Anche se tu dici che ci giochi, no, guarda, non è possibile perché soltanto un maschio lo fa e tu non lo fai, non esiste. È una malattia che hai e non può essere così. Per cui all'epoca le ragazze proprio tendevano anche a non ammettere di giocare perché venivano viste come il maschio, quindi era inaccettabile. Se invece noi oggi stiamo parlando di una situazione che per anni, proprio per questi motivi, è rimasta nascosta e stiamo cercando invece di far capire che è normale, che quasi è paradossale dover far accettare questo, paradossale e kafkiano parlarne, però si sta parlando di questo perché è uno dei problemi contemporanei. Sono persone che vedono ancora il genere femminile come incapace di giocare. Se si guarda ai giochi in squadra, in team, che si fanno nelle cooperative online piuttosto che nei multiplayer, le ragazze vengono anche qua o diventano oggetto di scherno, non sanno giocare, non diamole un ruolo importante, quindi o fingi di essere un maschio o devi trovarti relegato in questa condizione, o banalmente vieni riempito di gift, quindi questi regali, questi oggetti che si fanno nei giochi perché sei una donna. Ora, o lo fai con tutti perché sono effettivamente capace di giocare e me lo merito, o non perché sono una donna e tu sei un ragazzo che cerchi di accalappiarmi online invece che nella vita vera. Questo succede perché c'è ancora lo stereotipo. Purtroppo siamo ancora in balia di questo.
In nessun altro settore come nei videogiochi l'evoluzione tecnologica è altrettanto misurabile e veloce. Siamo passati in pochi decenni dalle due linee bianche che giocano a tennis ad autentici film di cui siamo protagonisti, con un realismo grafico e una profondità che in certi casi lasciano davvero senza fiato. Va da sé che all'aumentare del realismo e dell'immersività, ovvero della capacità di un videogioco di farci sentire letteralmente dentro alla storia, aumenta anche il rischio che i contenuti del videogioco stesso possano influire sull'educazione, sulla costruzione di un'identità e di una coscienza, soprattutto nei più giovani. La realtà virtuale, che sta facendo i primi passi in questi anni, non può che rendere il problema ancora più urgente. è il tema dibattutissimo della violenza nei videogiochi, che riguarda spesso proprio la violenza sulle donne. Ancora Francesca Sirtori.
Io non sono molto d'accordo sui videogiochi che si avvicinano sempre di più alla realtà, o meglio, che applicano la violenza a situazioni che sono sempre più quotidiane e che quindi una persona, che poi ovviamente anche qua dipende dai videogiochi, ma dipende anche dalle persone che si avvicinano ai videogiochi. Ci sono tantissime variabili che non si possono controllare, però è anche vero che mettendo sempre più violenza, soprattutto contestualizzata in situazioni quotidiane, ci sono anche persone che si sentono giustificate poi nel comportarsi in certi modi. Se una persona riesce a distinguere quello che è il videogioco e quello che poi è corretto e sensato, a parte l'etico, la morale e tutto, ma quello che è sensato e corretto ed educato nella realtà è diverso da quello che è il videogioco. Dall'altra però è anche vero che non sono tutti così, perché ci sono dei videogiochi che non portano violenza, ci sono videogiochi che anzi spesso e volentieri, anzi a prescindere dal genere, questo vanno a stimolare, non so, le capacità intellettive, le capacità, proprio le abilità anche di logica. Quindi non si può parlare in questo termine di un picchiaduro, perché lì è banale, lì devi per forza picchiare senza senso, schiacciare dei tasti e ammazzare l'altro. Ma vedo che secondo me nel 90% dei casi il videogioco porta a stimolare la logica, capire come sopravvivere in questa situazione, come faccio a fare sì che questa missione venga completata. Dove l'abilità richiesta è molto automatica e ripetitiva, sicuramente lì si cade in una sorta di trance, se vogliamo, perché non stimola nulla a livello cerebrale. Però quando viene richiesto tutt'altro, comunque una comprensione della situazione, cosa vuol dire cercare il mistero, la soluzione, a meno che ovviamente non si cerchi in internet la soluzione, però di fatto stimola molto. Il videogioco lo controlli tu, è un'esperienza che stai vivendo tu mentre giochi, e quindi sia che siano in prima persona ma anche in terza persona, il personaggio o comunque la visuale ce l'hai tu mentre stai giocando, e quindi è come se tu ti calassi proprio nel personaggio, tu sei quell'avatar che stai guidando. Sei più propensi a vivere quell'esperienza come se la vivessimo noi nella vita reale. C'è ormai un limite sempre più sottile, grazie o purtroppo alla presenza anche della VR adesso, per cui ci si cala sempre più in maniera immersiva, quasi totalmente, nel videogioco. E questo ci porta a vivere le cose in maniera diversa. Vedi un film, sei lì quasi passivo, nel senso, ok, tu magari provi le stesse sensazioni, ma non è come giocarle, non è come spingere tu quell'avatar a compiere quell'azione, a fare quella scelta per cui poi si muoverà in un certo modo. Lì è molto più attivo e soggettivo.
Quello del Giappone è un caso particolare. Una società tra le più tecnologicamente avanzate del pianeta, qui non a caso si trovano alcuni dei più importanti produttori del mondo di videogiochi e di console, nella quale il maschilismo di tradizione storica ha ancora un ruolo importante e una radicazione profonda, a tutti i livelli. Il risultato di questo strano miscuglio si esprime anche attraverso i videogames che vengono esportati in tutto il mondo.
Bisogna capire che alla base non c'è un produttore occidentale, ma un produttore orientale con tutt'altra cultura e concezione anche della società. È difficile capire tutto questo, è ovvio. Ed è per questo motivo anche che poi vengono bannati i giochi, banditi da alcuni paesi, come spesso accade nei paesi arabi, piuttosto che anche nella stessa Cina. Spesso i prodotti occidentali non vengono importati. Ci sono dei paesi che sono più attenti e conservatori anche da questo punto di vista, e non sempre un male secondo me, perché se comunque la cultura giapponese va a indicare la donna in un modo che non è sempre attinente alla tendenza del mondo occidentale della parità dei sessi, questo veramente può andare a creare una sorta di, anche qua, di situazione paradossale. Continuiamo a parlare di parità dei sessi, l'uguaglianza, la donna che non è così e colà, però poi vediamo questi prodotti orientali che continuano ad accentuare questo fatto. Qua bisogna capire se è più importante il commercio del gioco e quindi estenderlo, a prescindere, senza una spiegazione di quella che è la cultura che sta alla base, o se invece limitarne il commercio con tutto quello che ovviamente ne consegue.
Se fino adesso abbiamo puntato il dito, anzi il microfono, sui videogames delle grandi case produttrici, è dal mondo della produzione indipendente che arrivano i tentativi di evoluzione più interessanti, che in alcuni casi non solo vanno oltre il pregiudizio sessista, ma addirittura oltre il gioco.
La figura della donna nel mondo indie è molto diversificata, nel senso che a volte ricalca un po' il cliché nel mondo commerciale, a volte no. Io poi nel libro vado a parlare di giochi che trattano anche delle questioni piuttosto delicate, come la questione della gravidanza a diverse età, quindi non soltanto ovviamente nelle donne con dei compagni, mariti, ma anche proprio delle ragazzine, quindi delle giovani donne che si ritrovano in condizione di dover decidere se portare avanti la gravidanza o meno all'età anche di 16-17 anni. Così come si parla anche della condizione della donna sul lavoro, ad esempio a livello di trattamento economico, alcune posizioni, alcuni ruoli alle donne vengono precluse e agli uomini no. Quindi allora, Panorama Indie affronta tutto questo e quindi si prende anche la libertà di parlare di temi molto delicati che ovviamente il mondo commerciale per un motivo o per un altro non fa.
Manca a questo punto da approfondire il ruolo delle donne nello sviluppo dei videogiochi. In un settore a maggioranza maschile come quello della programmazione, che spazio c'è per le donne e come stanno cambiando le cose?
Sono gli stessi centri accademici, le stesse appunto accademie come la Digital Bros Academy di Milano, che ogni anno mette a disposizione delle borse di studio per studentesse, in modo specifico per studentesse, quindi per ragazze che si vogliono avvicinare a questo mondo, c'è una borsa di studio, piuttosto che dei corsi che ovviamente non precludono la presenza di ragazze femmine. Quindi c'è sicuramente un'attenzione, ma anche una volontà di includere le donne in questo mondo, perché comunque portano delle esperienze loro che sono molto personali e ovviamente diverse anche da quelle che vivono gli uomini, che possono anche contribuire a far accrescere culturalmente e da un punto di vista ad esempio di narrazione, di proprio sviluppo del gioco, un titolo, un prodotto, quindi andare a incrementare quello che sarebbe un prodotto secondo me anche un po' monco, diciamo, che va a mancare di una parte se si escludono sempre le donne. Quindi è molto importante che ci siano, e ovviamente è una cosa sempre più in crescita, che nasce da una passione. Bisogna proprio svegliarsi, secondo me, dal torpore e dal sonno in cui si è abituati a vivere, nel senso che se si fa con lo sforzo minimo per capire che uomini e donne non sono diversi, che di fatto hanno tutte le capacità a prescindere dal genere e che quindi sono legate più all'individualità e alle esperienze che non al genere, ci può essere molta più ricchezza e varietà da un punto di vista culturale e individuale. Proprio lo strappo nel cielo di carta di Pirandello sarebbe, quello è fondamentale, rendersi conto che la verità non sempre è come ci viene proposta, ma è molto più semplice anche rispetto alle costruzioni, ai pensieri, agli stereotipi.
È tutto anche per questa puntata. Vi ricordo la possibilità di ritrovare questa e le altre puntate andate in onda su Rete2, sulla nostra pagina web, sia in streaming che in podcast. Da Marco Pagani, l'augurio di un buon proseguimento.